Eugenio, quali sono i cambiamenti che vengono apportati sulla misura del reddito da questa nuova legge di bilancio?
Allora, diciamo un primo passaggio per rimanere in tema rispetto a quello che dice Ciccarelli, e che anche poi una delle parti delle modifiche che sono state fatte delle modifiche che sono state proposte al reddito, alla legge sul reddito di cittadinanza, e che riguarda proprio la questione dei controlli. Quello a cui viene fatto riferimento è il numero dei decadimenti e di revoche che sono avvenute nell'ultimo anno, e che diciamo dà dei numeri piccoli ma sorprendenti e sostanziosi per le persone che hanno perso un sussidio in questo periodo di difficoltà economica, è legato a una svolta che c'è stata esattamente un anno fa, quando è stato trovato l'accordo con vari enti, tra cui il Ministero della Giustizia, comuni e Agenzia delle Entrate, in pratica per condividere le banche dati dei beneficiari di reddito di cittadinanza e poter fare dei controlli incrociati. Questo si è abbattuto come una mannaia in particolare sulla popolazione migrante che richiedeva il reddito di cittadinanza, e che con difficoltà, per mille vicissitudini, ha la difficoltà di dimostrare, appunto, come si diceva nell'articolo, i 10 anni di residenza. E detto questo, diciamo in maniera un po' sempre propagandistica, cosa si tenta di fare in questa manovra? Cercare di inserire la questione di questi controlli, di questo incrocio di banche dati, prima dell'accettazione della domanda. Quindi l'incrocio sulla residenza e con il Ministero della Giustizia per vedere eventuali condanne su una serie di reati che tra l'altro sono aumentati, e magari ne possiamo parlare, che rendono impossibile prendere il reddito di cittadinanza.
Magari sì, se ti vuoi soffermare un attimo su questo, perché appunto si parlava di una restrizione dei criteri per avere accesso al reddito, e questo punto sulla, mettiamo anche noi molte virgolette, criminalità ci sembra importante.
Ma sì, mentre prima i reati che presentavano un ostacolo all'accesso alla misura, se si presentava una condanna definitiva nei 10 anni precedenti, erano legati principalmente a associazione mafiosa e truffe aggravate ai danni dello Stato e pochi altri reati, vengono invece aggiunti una serie di reati più comuni, in particolare tutto il capitolato riguardante il traffico di stupefacenti, che come sappiamo è un reato decisamente più comune, anche uno di quelli più perseguiti anche negli strati più deboli della nostra società.
Sì, tra l'altro è una di quelle cose che, cioè, nel senso, magari succedono, cioè possono succedere tutta la vita, però magari appunto te li porti dietro da quando sei più giovane, e poi un giorno arrivi e non puoi avere il reddito per...
Esatto, e diciamo questi controlli diventano... questi incroci diventano preventivi, come anche diventa preventiva il controllo se il soggetto beneficiario o le persone inserite nel nucleo beneficiario hanno delle misure cautelari, che queste sono misure ostative alla possibilità di ricevere il reddito di cittadinanza, e
Ok, quindi stai dicendo che praticamente se uno ha dei cautelari non può ricevere il reddito, cioè gli viene sospeso il reddito lo percepisse.
Sì, gli viene sospeso il reddito qualora lo percepisse.
Mettiamo magari un po' di tappetino sopra questa notizia. Scusa, dicevi?
No, e in questo caso senza nessuna definizione di quali siano i reati per cui si hanno delle misure cautelari, diciamo, o per cui si è sotto giudizio, ma semplicemente il fatto di avere misure cautelari, perché viene da una serie di sentenze a Cassazione, viene confermato anche questo, diciamo, questi articoli vengono confermati in quanto si giudica con le misure cautelari la pericolosità sociale dell'individuo, quindi...
Certo, come se... Scusami, dicevi...
No, io volevo sapere in realtà, vabbè, al di là di se ci sono appunto altri criteri che vanno a restringere ancora di più la possibilità di accedervi, capire anche un po' sul piano di i soldi che vengono stanziati per questa misura, quanti sono e se anche su quel piano lì andrà a modificare quindi il quantitativo di reddito che si può percepire no, niente, questo in particolare.
Sì, e tra l'altro ci arriva anche un messaggio da un ascoltatore, sospetto da un redattore, che chiede anche: si sa quale sia il grado di automazione di questi controlli?
Allora, più o meno, cioè nel senso, in realtà rispondo subito a questa domanda. Sicuramente per i dati economici, quindi adesso stavamo parlando di una serie di requisiti. Poi c'è l'incrocio con l'ISEE, e quello è fatto, che è quello che poi, diciamo, determina l'ammontare del reddito, e quello è totalmente automatizzato. E quindi c'è un algoritmo che determina la possibilità di accedere o non accedere secondo i parametri economici, ne determina anche diciamo, l'ammontare del beneficio, mentre invece i controlli incrociati fra le varie agenzie dello Stato, quindi INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia, enti comunali, non dovrebbe essere automatizzato, ma si tratta di un incrocio sulle banche dati di controllo dell'esistenza o della non esistenza di requisiti o di, diciamo, fatti ostativi.
Sull'ammontare dei finanziamenti.
Allora, non ci sono grossi altri requisiti che vengono nuovi requisiti che vengono inseriti, a parte il fatto che la disponibilità al lavoro per gli occupabili o per le persone all'interno del nucleo occupabili deve essere inserita verrà inserita a partire, credo, da gennaio. Comunque dalle prossime domande verrà inserita direttamente nella domanda e non nel mese successivo alla convocazione del centro per l'impiego, e quindi da questo punto di vista non ci sono altri grossi cambiamenti in questo momento. Da un punto di vista finanziario effettivamente sono state aumentate le risorse, e sono state aumentate di 1 miliardo sui 9 miliardi stanziati, e anche per gli anni prossimi, quindi in teoria non c'è una effettivamente un'intenzione di ammainare il reddito di cittadinanza o di affossarlo, però quello che mi sembra abbastanza chiaro soprattutto dalle altre norme che vengono inserite all'interno di questa proposta di riforma del reddito di cittadinanza è il volersi concentrare su, diciamo, il pezzo di beneficiari occupabili,
e in questo caso di cercare di rafforzare la connessione di condizionalità e quindi di attivazione lavorativa per questi soggetti.
Sì, che questa cosa chiaramente è un po' anche il cavallo di battaglia, immagino, nella propaganda anche rispetto a questa misura. C'è da chiedersi, secondo me, quanto effettivamente realistico o meno una disponibilità al lavoro, certo, può anche esistere, dopodiché bisogna vedere che tipo di lavori e che tipo di contratti, quanta offerta da quel punto di vista lì. Non so se su questo ci sono dati o comunque impressioni.
Allora, un po' di cose ci sono. La prima è diciamo anche una di quelle che è uscita più, diciamo ha trovato più spazio nei giornali, è la questione che diciamo decalage, come viene chiamato adesso, cioè semplicemente la riduzione a partire dal sesto mese di percezione del reddito di cittadinanza di 5 euro per i soggetti occupabili. Quindi da questa riduzione vengono esclusi chi non è occupabile, chi ha carichi di cura o ci sono se ci sono persone nel nucleo disabili con bisogno di carichi di cura importanti, e questa riduzione di 5 euro si ferma o non viene applicata nel momento in cui l'ammontare arriva ai 300 euro.
Fino a 300 euro, c'è uno scalare di 5 euro in 5 euro in 5 euro, ti tolgono un pacchetto di sigarette al mese fino ad arrivare a 300 euro.
Sì, e quindi questo è un primo tentativo, anche, cioè, mi sembra particolarmente più incisivo da un punto di vista pubblico, da un punto di vista di immagine sul fatto di doversi attivare, trovare un lavoro, piuttosto che diciamo di aggressione sui conti. E adesso in discussione, vedevo ancora questa mattina in discussione se questa riduzione debba avvenire dopo una prima offerta rifiutata o se dal sesto mese per tutti.
Ma l'altro grande spauracchio invece era quello proprio del toglimento, della sospensione, insomma, della revoca del reddito se fosse stato rifiutato il secondo lavoro disponibile, o insomma, non so, chiariscici un po' questo punto, anche perché, cioè, che cosa vuol dire rifiutare il secondo lavoro disponibile, chi lo mette a disposizione e quali sono, diciamo, gli incentivi che questa legge prevede per chi effettivamente dovrebbe mettere a disposizione lavori.
Allora, in pratica la proposta è quella di passare, mentre prima c'era un'idea progressiva di tre offerte di lavoro con delle un aumento della distanza e in cui è collocata l'offerta, distanza spaziale in cui è collocata l'offerta di lavoro, la proposta è di passare a due offerte di lavoro, dove il secondo rifiuto diventa pena per il secondo rifiuto è la perdita del reddito di cittadinanza, e dove la prima offerta di lavoro rimane con un po' quelli che erano i criteri che erano stato detto, entro i 100 minuti, 100 chilometri dalla propria abitazione, e naturalmente rimane l'idea dell'offerta congrua, anche se su questo vedremo che ci sono proposti una serie di cambiamenti, mentre invece la seconda offerta passa sull'intero territorio nazionale, pur sempre se è considerato offerta congrua. Ma anche su questo ci sono una serie di piccole parole inserite nei punti giusti, diciamo, proposte di trasformazione del testo del reddito di cittadinanza, che in pratica vanno a sostituire la norma che parlava di un reddito, cioè una proposta di lavoro a tempo indeterminato superiore a l'ammontare massimo del reddito di cittadinanza più contributo per l'affitto maggiorato del 10%, quindi stiamo parlando di più o meno 800 euro. E questo, le proposte di trasformazione in realtà sono di inserire la possibilità che questi siano contratti sì indeterminati ma di apprendistato, determinati a tempo parziale, e che il riferimento all'ammontare non sia più nel senso complessivo ma possa anche essere rispetto alla quantità di tempo che viene proposta. Quindi se è un tempo parziale, che se fosse tempo pieno coprirebbe l'ammontare richiesto dalla legge di 800, è una proposta congrua di lavoro.
A prescindere dalle ore in cui effettivamente lavori?
Sì, cioè, sì, non è ben chiaro ancora, perché credo che un po' questi pezzi di normativa, come anche dichiarato da Draghi, sono un po' da pensare e da sistemare, però sì, mi sembra che un po' questo sia, diciamo, più che altro l'intenzione.
Ok, e chi è che dovrebbe appunto fornirti queste proposte imperdibili?
Su questo c'è e questo è anche uno degli altri problemi che è stato posto nelle conferenze stampa di presentazione, è sulla questione di chi fa l'offerta di lavoro. Pare di capire che si è rafforzato con un emendamento al testo la possibilità di passare tramite agenzie interinali, e quindi il ruolo delle agenzie interinali, mentre prima l'offerta di lavoro passava principalmente dal centro per l'impiego. Naturalmente il problema che si pone in questo caso è come registrare il fatto che un'agenzia interinale ti faccia un'offerta di lavoro, e questo possa e il rifiuto, cioè il registro di un rifiuto possa causare il decadimento dal reddito di cittadinanza, non essendo dei soggetti, dei pubblici ufficiali, certo, che possono combinare sanzioni o...
Sì, quindi insomma, da una parte delle difficoltà di tipo burocratico amministrativo, dall'altro comunque invece un aumentare degli attori che si premurano di farti entrare in un bacino di mercato del lavoro che, da quello che ci dicevi prima, sembra estremamente sempre più precario, ecco, che leggevamo anche prima le news a tal proposito.
Sì, mi sembra che proprio l'intenzione è anche pubblica e dichiarata, quindi non è neanche tanto da leggere tra le righe, però è proprio sciogliere quella possibilità che anche forse una scrittura non troppo attenta da parte di chi aveva implementato e approvato il primo testo del reddito di cittadinanza, cerca di sciogliere quegli ostacoli che si frappongono fra il mercato del lavoro e chi ha intenzione di avere una mano d'opera a basso costo, e invece i beneficiari di reddito di cittadinanza, che hanno potuto utilizzare questo strumento come una forma di rifiuto di condizioni di lavoro precario, sottopagato.
Certo, senti, allora ci sono arrivati dei messaggi da ascoltatori e ascoltatrici. Allora, il primo è che tolgono il reddito sia lavorativo che di cittadinanza, vabbè, sono ovviamente due cose diverse, a chi non si vaccina. È un argomento che non vi interessa, insomma, se ne insunto ne vogliamo parlare un attimo. E poi un ascoltatore ci chiedeva: un confronto con altri paesi europei è possibile? Io direi che magari ci prendiamo un attimo per capire come rispondere a queste altre domande che ci vogliono mandare, e intanto mettiamo un pezzo.
Io la mia città la guardo da lontano, da sto grattacielo guardo il cielo, sembra cielo in mano. Ogni settimana siamo vittime, non siamo schiavi. Sono vittima degli attimi, tu siediti, mi vedi, mo siamo lontani. Ma quale raccomandate per chi mi pigliate, che la gana non ha già avuto, me l'ha già pigliata. Sono caduto e mi hai gettato, grazie a me, no, grazie a lato, no. I fantasmi del passato muoio sotto chiave, siamo diamanti nel fango, pietre sotterrate. Il mio amico è il volto bianco, gira per le strade, sull'asfalto è caldo il sangue delle coltellate. Sono sempre quello, non sono cambiato, tengo sempre il fumo nello scantinato. Andare avanti tu lo sai che non è facile, se tutto va male ci saranno birra e lacrime. Birra e lacrime, birra e lacrime, penso tra le nuvole di questo narghile. Birra e lacrime, birra e lacrime, nocche rotte, sigarette, birra e lacrime. Birra e lacrime, birra e lacrime. Resteranno solamente birre e lacrime. Farò la storia col mio nome sulle pagine. Noi non cadremo mai, sì, come una piramide. Quando io muoio in piazza mettete una lapide. Quel ragazzo sono anni che è partito, non si vede più giù in piazza, ma ho sentito che lo sta cercando la finanza e la sua banda l'ha tradito. L'hanno visto quando è entrato e l'hanno preso quando è uscito. Mamma non piangere più, quel mio amico non c'è più, no no, quel mio amico non c'è più. Verso vive lacrime per chi mi guarda da lassù, pezzi in anteprima, gli amici ai domiciliari, solo per portargli un minimo di compagnia. Prima ci seguivano gli assistenti sociali, adesso siamo in cima al gioco e porto sulla gente mia. Birre e lacrime, birre e lacrime, penso tra le nuvole di questo narghile. Birre e lacrime, birre e lacrime, nocche rotte, sigarette, birre e lacrime, birre e lacrime, birre e lacrime, birre e lacrime, birre e lacrime.
Birra e lacrime, e invece qua parliamo di reddito e lacrime.
Anche
vabbè,
birra,
rispondiamo
dai.
Quindi a queste domande che ci arrivavano.
Sì, per chi si fosse collegato, per chi si fosse collegato adesso, allora intanto siamo in diretta con il nostro ospite presente in studio, stiamo cercando di approfondire un po' la questione reddito di cittadinanza rispetto alla nuova legge di bilancio, ma anche nei suoi aspetti più generali. Ci hanno scritto al telefono della radio se avrebbero tolto il reddito a chi non si vaccina, e un altro ascoltatore ci chiede se possiamo fare un raffronto con altri paesi europei, quindi insomma cerchiamo un attimo di rispondere.
Allora sì, proviamo a rispondere. Naturalmente la questione non è chi non si vaccina, ma è legata alla questione Green Pass, e è una notizia che è saltata fuori nelle ultime ore e di cui diciamo non è proprio ben chiaro
riuscire a risalire alla fonte di questa nota ministeriale, però che cosa succede? In pratica con il reddito di cittadinanza vengono attivate una serie di obblighi per esempio vengono incentivati i comuni a mettere in atto i PUC, che sono i progetti di utilità collettiva, che vengono in pratica, che sono quei progetti di cui si sente parlare moltissimo nei vari dibattiti pubblici, dove in pratica per un minimo di 8 ore, un massimo di 16, vengono richiamati i soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza a svolgere lavori di pubblica utilità, senza che questo si configuri come una prestazione lavorativa, quindi a titolo totalmente gratuito, senza alcun tipo di copertura. E oltre a questi, diciamo, a questi PUC, che tra l'altro sono rafforzati all'interno delle proposte di riforma del reddito di cittadinanza, e naturalmente ci sono gli obblighi di formazione e diciamo di presenziare una serie di eventi e situazioni che come altre, cioè, diciamo, come tantissime delle situazioni sociali di vario genere in questo momento richiedono il Green Pass, e quindi questo è un po' il nodo che ha fatto emergere la discussione e un po' di polemica nelle ultime ore, e quindi che questo in realtà non è che provochi direttamente la revoca del reddito di cittadinanza, il non avere il Green Pass, ma il non presentarsi a questi tipi di iniziative perché non si ha il Green Pass potrebbe condizionare la perdita del reddito di cittadinanza o comunque delle sanzioni.
Il questo problema è quindi qual è, il Green Pass o lo schiavismo legalizzato?
Diciamo sì, vanno in coppia questa volta.
Ardua scelta.
E invece no, sulla questione generale di fare un confronto, allora non entro in descrizioni che non sono, su cui direi tendenzialmente delle banalità, delle esattezze, perché i sistemi sono molto diversi, ma adesso parlando dell'Europa, già all'interno dell'Europa i sistemi di reddito minimo sono molto differenziati, però assumono tutti delle caratteristiche simili di condizionalità a legare il reddito all'attivazione, alla partecipazione a una serie di obblighi. Diciamo che questa è un po' la sono da decenni le istruzioni date in termini di politica sociale dall'Unione Europea. E detto questo, una delle cose che in questo momento si può notare, credo anche che riguarda l'Italia, ma non solo, è come se nei momenti acuti di crisi c'è sempre comunque un tentativo di allargamento un po' dei cordoni della borsa e quindi di qualche forma di maggiore generosità, appena si annusa o si percepisce un ritorno a una normalità per chi governa, e un ritorno a una qualche crescita economica, le misure di condizionalità tendono sempre a ritornare e a ritornare in forma peggiorativa. Questo è un aspetto che si è potuto vedere in tutta la in quello che sono state le riforme a livello europeo dei redditi minimi dopo la crisi del 2008, quindi dopo qualche momento di sostanziale aumento di generosità, in generale si è assistito a un processo di maggiore selettività e maggiore condizionalità rispetto ai principi e all'accesso a questi tipi di misure.
Questa è anche una risposta per chi si augurava un nuovo keynesismo, no? Dopo questa crisi pandemica. Invece diciamo che il neoliberismo è sempre in forma e avrà sempre di più la meglio rispetto al nostro futuro. Senti, allora, non so se sono arrivati altri messaggi al telefono della radio.
Sempre chi ci chiedeva in confronto con gli altri paesi, ci chiedeva anche se ci sono, diciamo, dei PUC differenziati tra regioni, io direi in questo modo.
In generale i PUC a livello nazionale hanno una regolamentazione abbastanza agile e la determinazione di che cosa siano effettivamente quei progetti di attivazione, cioè di pubblica utilità, legata naturalmente a quelli che vengono, cioè agli enti locali che li propongono. Quindi tendenzialmente sono loro che un po' decidono le attività, sempre in una, naturalmente, cioè in una serie di settori di cioè che hanno una serie di criteri, che sono quelli di pubblica utilità, di credo non concorrenzialità col mercato, cioè nel senso, quindi una serie di
sono gratis
e quindi un po' è questo. Poi in realtà come vengono definiti, un po' la scelta è dell'ente locale che li propone.
Va bene Eugenio, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi e di averci spiegato molto bene che cosa, insomma, ci aspetta, e non so se hai qualcosa da aggiungere,
altrimenti sparirai dopo il pezzo.
Ti salutiamo con questo pezzo.
Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori di Blackout.